Vi ricordo i testi della liturgia che celebreremo. La prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, capitolo 20, dal versetto 1 al versetto 17, la terza domenica di Quaresima, la domenica dell'Esodo. Prima domenica i progenitori, seconda domenica i patriarchi, terza domenica Esodo, tutto quello che vi sta d'intorno, con un'attenzione particolare ovviamente su Mosè. La quarta domenica, poi c'è la domenica del popolo nella terra e poi la quinta domenica, la domenica dei profeti, così la prima lettura delle liturgie domenicali ci aiuta a ricostruire tutto l'itinerario della storia della salvezza. Fatto sta che la prima lettura è Esodo 20, che poi è il Decalogo. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo primo, dal versetto 22 al versetto 25. E il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 19, anzi sarà il salmo 19, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 49. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 25. Quasi senza accorgercene siamo giunti alla terza domenica di Quaresima, e questo significa che la prossima settimana, la terza e quella successiva, quarta, sono le settimane centrali in questo tempo di cammino che la Chiesa ci offre per procedere lungo la strada della nostra conversione. E quindi la strada del nostro ritorno alla pienezza della comunione con il Signore. Sono queste le settimane che anticamente erano dedicate agli scrutini prebattesimali. Più la Chiesa si inoltra in questo deserto quaresimale e più tutto si riduce all'essenziale. Una sola luce brilla all'orizzonte della nostra storia umana e ne penetra la fitta oscurità, ed è la luce della resurrezione gloriosa di Cristo nostro Signore. Mentre anche noi, con tutta la Chiesa, sperimentiamo la fatica di un viaggio che sembra trattenerci ancora e tragicamente lontani dalla meta, ecco che già si vede la luce della Pasqua dinanzi a noi, anche se ancora non si distingue il percorso in tutti i suoi dettagli, ma non c'è alcun dubbio, noi apparteniamo a quella luce e una strada si aprirà dinanzi all'umanità in cammino. È la strada di Gesù, è la strada del Signore che sale a Gerusalemme e che muore testimoniando liberamente e definitivamente un amore che non muore più. Tutto si riduce davvero all'essenziale. Ci resta la parola di Dio, ci resta l'amore eterno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nel segno definitivo della resurrezione dai morti di Gesù. Ed è veramente tutto, oggi e per sempre. Leggiamo di seguito anche il brano evangelico di domenica prossima, nel Vangelo secondo Giovanni, vi dicevo, capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 25.
Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti, e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo.
Era l'Evangelo. Il Vangelo secondo Giovanni, leggevamo precedentemente, capitolo 2 dal versetto 13. Siamo alle prese con la sezione dei segni, dopo la grande introduzione nel capitolo primo, il prologo e poi le pagine introduttive che ancora seguono fino a tutto alla fine del capitolo, e poi la sezione dei segni, capitoli da 2 a 4, niente di nuovo, nel corso degli anni abbiamo letto e riletto queste pagine a più riprese. Dunque, sezione dei segni. La lettura del Salmo 49 certamente ci condiziona, ma anche ci aiuta, ci soccorre, ci sostiene, ci orienta. Quando si dice segno si intende il modo di rivelarsi di Dio, che ci mostra i criteri in base ai quali interpretare ogni cosa. Segni non sono soltanto singoli eventi, sono modalità rivelative mediante le quali il Dio vivente ci porge i criteri interpretativi per quanto riguarda la realtà del mondo, lo svolgimento della storia umana. E vedete, in questa terminologia, i segni, terminologia che è ricorrente in tutto il Nuovo Testamento, e non solo, già l'Antico Testamento, ma un discorso si porterebbe lontano, qui assume una rilevanza particolarmente importante nel Vangelo secondo Giovanni. Ebbene, possiamo ricondurre questa terminologia a quel che leggevamo nel Salmo 49. Come si giunge dalla parabola all'enigma? Dalla parabola all'enigma, dalla constatazione circa i dati che sono di per sé empirici e inequivocabili, anche se qualcuno distrattamente vuole dimenticarsene, ma responsabilmente poi tradisce in realtà l'oggettiva esperienza del vissuto, come rispetto alla evidenza della tristezza che pervade la nostra condizione umana, prigioniera della morte, come si giunge all'enigma? Come si giunge a scoprire che in quella morte ci è offerta la rivelazione di una presenza generativa? Segni, i segni. E vedete qui all'inizio della sezione i segni sono due. Il segno delle nozze a Cana, capitolo 2, fino al versetto 12. E vedete che il versetto 11 del nostro capitolo dice che così Gesù diede inizio ai suoi, la mia Bibbia traduce miracolo, ai suoi segni in Cana di Galilea. Questo è il principio dei segni, versetto 11, in Cana di Galilea, il segno delle nozze. E poi, di seguito, ed è il nostro brano, dal versetto 13, il segno del Tempio. Il Tempio. Vedete che in realtà le pagine che stanno qui all'inizio della sezione dei segni sono, come dire, impostate a partire da quel che leggiamo alla fine del capitolo primo, la grande introduzione, dove Gesù risponde a Natanaele, versetto 51, in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Ecco, il figlio dell'uomo. Questo è il segno per antonomasia. Il figlio dell'uomo. E il figlio dell'uomo è colui che discende e risale, come poi leggiamo nel capitolo 3 e altrove. Il figlio dell'uomo, quando il nostro evangelista Giovanni usa questa espressione, intende colui che è disceso e risalito, colui che ha portato a compimento questo percorso. Qui adesso è avvolto dall'abbraccio degli angeli che scendono e salgono, ma è lui che discende e risale, è il figlio dell'uomo. E vedete adesso nei due segni che sono come manifestazioni di questo suo modo di presentarsi e agire nella storia umana, discendendo e salendo, immagine che non sfugge a nessuno, già parla per noi il linguaggio della Pasqua redentiva, la Pasqua di morte e di resurrezione, la Pasqua che è il riscatto. Terminologia che ricorreva nel Salmo 49 in maniera particolarmente efficace. E dunque i due segni, il figlio dell'uomo a Cana di Galilea è lo sposo, ed è lo sposo che conserva il vino della festa nel contesto di una vicenda umana che è prigioniera della tristezza, prigioniera della delusione, prigioniera della fatica inutile. È intervenuta la madre, non hanno più vino. Ecco, in questo contesto, il Salmo 49 ce ne dava una descrizione sommaria, ma particolarmente precisa, ed ecco il gusto della vita, l'acqua tinta, come Gesù impone agli addetti al servizio, fate così, riempite d'acqua, ed ecco il maestro di tavola gusta un vino prelibato. Versetto 9, il gusto del vino prelibato. È lo sposo. Lo sposo. Gesù. Il maestro di tavola, in quel caso a Cana, si rivolge allo sposo che è coinvolto nel festino nuziale, ma qui è veramente Gesù. Ed è lui che conserva il vino della festa. E vedete che il figlio dell'uomo presente come lo sposo che scandisce l'appuntamento con l'ora. Quando risponde alla madre, Gesù dice: non è ancora giunta la mia ora, ma è proprio in riferimento all'ora del figlio dell'uomo, come poi il nostro Vangelo secondo Giovanni afferma successivamente. È in riferimento all'ora del figlio dell'uomo, all'ora della gloria, all'ora della discesa e della risalita, all'ora della Pasqua, l'ora del riscatto. Ma è in riferimento all'ora. che adesso vedete il gusto di vivere, il gusto di assaporare il vino prelibato, il gusto della festa, il gusto della vita che non è condannata alla logica della tristezza, se di logica si può parlare, all'impatto inevitabile con la delusione, con l'inutilità. E più avanti nel capitolo 17, ma non andiamo a scandagliare i testi troppo in dettaglio, quando durante l'ultima cena Gesù prende congedo dai suoi discepoli, in preghiera dice: è giunta l'ora ed è l'ora della gioia, perché la mia gioia sia piena, il figlio che si rivolge al padre, perché la mia gioia sia piena. È l'ora del figlio dell'uomo, ed ecco, vedete, è l'ora della festa, ed è l'ora della festa non perché innumerevoli interrogativi hanno trovato risposta, soluzioni alle urgenze di ordine pratico. Tutto questo entra nel discorso, entra nella prospettiva, ma determinante è questa radicale ristrutturazione del gusto, che è capace di assaporare ciò che è bello e ciò che è buono, in un contesto dove le vicende nelle quali siamo implicati in un modo o nell'altro ci ridimensionano, ci compromettono e ci conducono lungo itinerari che consumano le forze, esigono chissà quante fatiche, ma è l'ora del figlio dell'uomo, ed è questa presenza che il Salmo 49 definiva enigmatica, misteriosa, che ci viene incontro proprio là dove nel nostro consumarci noi sperimentiamo che è suscitato, educato, coltivato in noi il gusto di vivere. Ecco, a Cana di Galilea. Dopodiché, e ci siamo, Gesù, dal versetto 13, qui è il segno del Tempio, cioè più esattamente c'è da constatare che Gesù si muove nel mondo alla ricerca della casa del Padre. Questo è il suo modo di esprimersi, la casa del Padre, la casa del Padre. E si muove. In questo caso vedete salito a Gerusalemme, il Tempio è un ambiente più che mai importante come riferimento in base al quale è custodita l'identità del popolo dell'Alleanza, ma è una prospettiva che nelle sue particolari dimensioni comunque acquista il valore esemplificativo di quel che nella storia degli uomini è il valore di riferimento, la ricerca di una realizzazione che dia spazio, respiro, valore all'esistenza umana, la ricerca della vita, il Tempio. Ebbene, e qui Gesù si muove ricercando la casa del Padre. Dunque, Gesù è il figlio che prende contatto con la realtà della storia umana. Questo Tempio a Gerusalemme vale per Israele, ma è, ripeto, una esemplificazione, in questo caso è una similitudine, è una parabola, è un mashal, direbbe il Salmo 49, è una similitudine, quello che avviene a Gerusalemme nel Tempio è quello che diventa un modo per interpretare le vicende dell'umanità in tanti altri contesti e con tante altre applicazioni. Fatto sta che qui vedete Gesù si muove mosso da una nostalgia invincibile. Nel contesto di una scena che, come Gesù stesso si esprime, è occupata dal grande mercato. Nel Tempio, gente che vendeva buoi, pecore, colombe, che poi sono situazioni inevitabili, perché il culto nel Tempio prescrive l'offerta di sacrifici che implicano l'uso di queste vittime e animali che vengono vendute, comprate, commerciate, e poi ci sono i cambiavalute, anche in questo motivo inevitabile, perché tutte queste attività economiche si svolgono al Tempio o nei dintorni del Tempio, nei cortili esterni, esigono l'utilizzo di una moneta speciale per cui bisogna cambiare. E allora Gesù interviene, vedete, in quella maniera così, così energica, che lì per lì sembrerebbe addirittura manifestazione di violenza. In realtà, cosa volete mai, il gesto di Gesù è un gesto che forse ai frequentatori del Tempio in quell'occasione, che sono una moltitudine immensa, siamo sotto Pasqua. Sotto Pasqua a Gerusalemme in quell'epoca arrivavano decine e decine di migliaia di pellegrini, ma qualcuno se n'è accorto. Ma quello che conta è il fatto che Gesù dice: portate via queste cose, non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. Ecco, un emporio laddove si compra e si vende, e laddove si compra e si vende la vita, non solo buoi, pecore, colombe, e la necessità poi di cambiare le monete per procedere a questo tipo di commercio, ma quella vicenda che in modo davvero esemplare il nostro evangelista Giovanni rievoca raccogliere, ricapitolare tutte quelle manifestazioni di fiducia con cui l'iniziativa umana si dedica alla gestione dei propri sistemi di sicurezza, di garanzia, acquisizione del benessere, prosperità, con tutto poi l'apparato di criteri di ordine ideologico, di ordine dottrinario che accompagnano questa espressione della iniziativa umana che si ritiene abilitata a gestire le cose del mondo in maniera tale da escludere, giudicare, contestare e così via. Quello che abbiamo intravisto leggendo il Salmo 49. Ebbene, vedete, questo di per sé è il tempo della Pasqua, cioè il tempo del Pasqua, bisognerebbe dirlo al maschile, è l'agnello pasquale. L'agnello pasquale, secondo l'antico racconto, fu immolato per la prima volta quando ancora i progenitori erano schiavi in Egitto. Il tempo dell'agnello pasquale, dunque, ricordate le case segnate dal sangue dell'agnello, quelle case che sono diventate luoghi di libertà, luoghi di comunione, quindi la partenza per il viaggio, l'esodo, la traversata del deserto, la sosta presso il Sinai e tutto quello che è avvenuto dopo. Ebbene, in questo contesto in cui, vedete qui, l'attività organizzativa è mastodontica, e non siamo in grado noi di contestare, di giudicare, non siamo abilitati a questo, né leggiamo questa pagina per trarre soddisfazione dal fatto che beh adesso basta con questi buoi, queste pecore, queste colombe, ma in nessun modo, perché qui è in questione proprio quella pretesa di gestire le cose del mondo in maniera tale da poter affermare il proprio dominio sulla vita. La vita, ecco, e questa fiducia è falsa, ma è falsa, vedete, non perché c'è qualcuno che come potremmo essere noi che osserviamo questa scena e che vogliamo proporci come personaggi sapienti che disprezzano questo abuso di un culto dedicato al massacro continuo di tanti e tanti animali. Qui, vedete, è in questione la casa del Padre. E Gesù rivendica la casa del Padre, cioè la rivelazione della gratuità di Dio nella bellezza della creazione e della creazione che è casa della famiglia umana. La casa del Padre mio è divenuta un luogo di mercato, dice Gesù. Da dove gli uomini tentano di comprare la vita e strumentalizzano anche il culto a questo scopo, strumentalizzano anche il tempio a questo scopo, strumentalizzano anche una religiosità vivace e intraprendente, e strumentalizzano tutto e tutti, anche le realtà più sacre, per possedere, conquistare, dominare, gestire. Qui non c'è spazio per una protesta di carattere ideologico, dottrinario, ed è Gesù che ce lo dimostra. E davvero la pagina che leggiamo in modo più che mai efficace porge a noi la rivelazione di quell'enigma di cui ci parlava il Salmo 49. Dal momento che Gesù mette in gioco il suo corpo, quale segno ci mostri? Il segno. E Gesù disse: distruggerò questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Notate che qui il termine non è Hieron, ma Naos. Naos è il santo dei santi, questo tempio. E allora, ma questo tempio è stato ristrutturato in 46 anni o giù di là, ma parlava del tempio del suo corpo, del suo soma. Insomma, dunque, vedete che qui Gesù non incoraggia nessuno a dire quell'attività di culto era un'attività sanguinaria che dava spazio a un commercio disgustoso, riprovevole, si compra e si vende, come se si potesse così comprare e vendere la vita, o situazioni analoghe che poi si ripropongono nella storia umana, in tanti contesti culturali, religiosi, compreso il nostro piccolo mondo culturale e religioso. Qui Gesù, vedete, non assume un atteggiamento ideologico per dire adesso è arrivato il momento in cui bisogna attivare un culto che sia etereo, sofisticato, fatto di belle parole e di messaggi teorici, ma mette in gioco il suo corpo, il suo soma. Questo è il segno, questo è l'enigma del Salmo 49. Il suo corpo, il soma, Vedete, è il corpo demolito e ricostruito, è il figlio dell'uomo che discende e risale, è il corpo demolito e ricostruito, è quel corpo di cui nel Vangelo secondo Giovanni si parla, questo termine ricompare soltanto molto più avanti, nel capitolo 19, quando il corpo di Gesù pende cadavere dalla croce. Capitolo 19, versetto 31, versetto 38, ricordate, il suo corpo squarciato dalla lancia, poi il corpo viene deposto dalla croce, sistemato nel sepolcro, capitolo 19, e poi il termine soma ritorna nel capitolo 20, versetto 12, quando Maria di Magdala scruta il sepolcro vuoto, là dove era deposto il soma di Gesù, il corpo di Gesù. Ma è il corpo immolato, demolito e ricostruito, è glorioso, è il suo modo di presentarsi a noi là dove la nostra condizione umana precipita nella morte, ed ecco il suo modo di presentarci a noi come colui che si è fatto carico della nostra morte per accoglierci nella casa del Padre. Questo è il segno. E vedete che i giudei chiedono: ma quale segno ci mostri? Interessante questo verbo nel versetto 18. Quale segno ci mostri? Il segno mostrato. Voi ricordate che nel capitolo 20... quando Gesù si manifesta, lui vivente, ai discepoli che sono chiusi in quel luogo appartato per paura dei giudei, e Gesù mostra le piaghe. Capitolo 20, versetto 20, è questo verbo, ecco il segno mostrato. Capitolo 20... un momento solo, ecco qui il versetto 20. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. 20:20. Il fatto è che in quel suo modo di morire ha aperto per noi la strada di accesso alla casa del Padre. Per, vedete, per noi, per il nostro morire, quel morire che noi vogliamo ammantare, decorare, qualche volta appunto vogliamo nascondere, o qualche volta vogliamo anche interpretare, descrivere con elaborazioni intellettuali molto raffinate, come un una tragedia insuperabile. È il dato tragico della nostra esistenza umana, che più si arrabatta nel cercare soluzioni che ci consentano di dominare la vita, ci rende prigionieri della morte. Ebbene, per noi, per il nostro morire e per il nostro vivere, perché in questo suo modo di porgere il segno, in questo modo di realizzare l'enigma, in questo suo modo di far del suo corpo demolito e ricostruito, del suo passaggio attraverso la morte e del suo manifestarsi a noi vivente, la novità che ci restituisce il gusto di vivere, che non ci esime dall'incontro con la morte, ma è nel nostro morire che noi stiamo imparando a vivere. E stiamo imparando a vivere man mano che non trattiamo la scadenza mortale come una realtà da nascondere o una realtà da rimuovere, da accantonare, come se fosse un'ingiustizia. Ed ecco, invece, questo imparare a morire che ci abilita in quella comprensione di cui ci parlava il Salmo 49, che è il gusto di vivere, che è il gusto delle relazioni nella gratuità, che è il gusto delle relazioni che assorbono in sé la corrente di amore gratuito che proviene da colui che si è fatto carico della nostra morte. E qui vedete il segno o enigma, per ridirla con il linguaggio del Salmo 49, è proprio messo a nostra disposizione, perché anche noi, come i discepoli citati qui, stiamo imparando a ricordare. Vedete, qui il versetto 22 dice: quando poi fu resuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Già, immediatamente prima, nel versetto 17, quando Gesù ha affermato che la casa del Padre è suo, di cui egli va in cerca, e va in cerca nelle cose del mondo, sulla scena di questa nostra storia umana, e dunque sotto il cielo, che fa di tutta la moltitudine di creature nel tempo e nello spazio coloro che partecipano alla storia di un'unica famiglia, ebbene, un luogo di mercato. Là dove si tenta di comprare la vita, di venderla, di trasformarla, di gestirla, di dominarla. Ed ecco, questa modalità mercantile è proprio ribaltata dal momento che il figlio dell'uomo è colui che porge a noi la dimostrazione mediante il suo corpo passato attraverso la morte e glorificato, la dimostrazione di un amore geloso, di un amore vero, di un amore vincente. Qui il versetto 17 infatti dice che i discepoli si ricordarono, ecco il verbo che ritroviamo poi nel versetto 22, si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Questo è un futuro. E qui è una citazione del Salmo 69. Lo zelo è l'amore geloso. Lo zelo per la tua casa mi dimorerà. Vedete, ricordare per i discepoli, e quindi qui siamo implicati noi, significa vivere ormai nella come dire, nella corrente che ci avvolge, ci attraversa in questa rivelazione di un amore geloso, per cui non c'è altra certezza nella vita se non questa, la gelosia d'amore che ha divorato lui, che ha divorato lui, il figlio. Vedete che di questa memoria, di questo esercizio della memoria, si parlerà ancora nel capitolo 12, versetto 16. I discepoli ricordano. Questa memoria è ancora come dire, l'espressione analoga a quel comprendere di cui ci parlava il Salmo 49, che non è il comprendere di chi ha la mente lucida, perspicace, o un linguaggio più forbito di altri, ma è il gusto di vivere, ripeto, ed è il gusto di vivere proprio là dove nel nostro morire siamo alle prese con la rivelazione enigmatica, ma definitiva, di una gelosia d'amore che ci ha riscattati, che ha comprato la nostra morte. E questa memoria, vedete, è educata in noi, come il Vangelo secondo Giovanni poi ci spiega al momento opportuno, educata in noi dal Magistero dello Spirito Santo. Ricordate che proprio Gesù, nel corso dei suoi ultimi discorsi durante la cena di addio, dice: beh, lo Spirito Santo, lui è il Maestro che insegnerà come ricordare. Capitolo 14, versetto 26, il Magistero dello Spirito Santo. E allora qui il versetto 22 dice che credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Tutta la scrittura e così è commentata per noi, e tutta la scrittura a sua volta diventa il commento che spiega qual è il cammino della nostra conversione alla vita, e di come, vedete, qui noi man mano ci immergiamo nella corrente della fede, di quella fiducia che man mano è sollecitata a uscire fuori dagli imbrogli della falsità, della menzogna, della inutilità di cui ci parlava il Salmo 49. Ed ecco, anche la fede ha bisogno di un itinerario, ha bisogno di un percorso, ha bisogno di un'educazione, fino a che impariamo ad immergerci nella gratuità dell'amore. E infatti, vedete, i versetti seguenti, e poi ci fermiamo, da 23 a 25, dicono che a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni, credettero, ma Gesù non si confidava con loro. Dunque è una fede che deve essere educata, deve essere chiarita, deve essere perfezionata. Questo è il cammino della nostra conversione. Man mano che impariamo a ricordare, man mano che impariamo alla scuola dello Spirito Santo, a cogliere la rivelazione enigmatica del Figlio dell'uomo. Questo è il cammino dell'Evangelo per noi. E al di là di noi, per altri, accanto a noi e dopo di noi, nel nome di Gesù, che è il Figlio Redentore della nostra vita, colui che ci ha riscattato nel suo modo di morire per ritrovare. Vedete, non semplicemente la prospettiva di una vita oltre la morte, ma il gusto di vivere. Adesso, qui, perché non siamo alle prese con l'inevitabile appuntamento con la morte alla maniera degli animali, ma nell'incontro con colui che ci ha redenti fino a morire e risorgere per noi, stiamo imparando a vivere nella gratuità, nella nel gusto per ciò che è buono, per ciò che è bello, per ciò che ci consacra adesso e qui, nell'appartenenza alla casa di Dio, Padre di tutti. Fermiamo.